Santa Elisabetta d'Ungheria, principessa della dinastia degli Arpad. Il mondo menziona questa santa, tra le più grandi del 200, come Santa Elisabetta di Turingia, e solo pochi sanno che Santa Elisabetta nacque in Ungheria nel 1207, figlia del re ungherese Andrea II. Nella stretta parentela tra le cugine di Santa Elisabetta troviamo una lunga schiera di altre sante: Santa Agnese di Praga, Santa Kinga, Beata Yolanda e Santa Margherita. La famiglia reale ungherese in questo periodo era una fucina di santi. Erzsébet, Elisabetta, fu promessa sposa a 4 anni al futuro marchese di Turingia e si trasferì presso il castello di Wartburg per essere educata in questo ambiente. Il corteo che accompagnò Elisabetta arrivò con enormi ricchezze e tesori strabilianti. Elisabetta, secondo le descrizioni coeve, era una bambina dai capelli e dagli occhi bruni scuri, allegra, vispa e molto bella. Amava molto il gioco e, giocando con delle ragazze nobili, vinceva spesso delle biglie, che però restituiva sempre, affinché le ragazze non fossero tristi. Spesso abbandonava il gioco per entrare per qualche minuto in chiesa. Cercavano di insegnarle il modo di camminare, che allora andava di moda, a piccoli passi, ma lei voleva fare a modo suo. Ci teneva invece a cavalcare e spesso, in sella al suo cavallo, precedeva di molto i cavalieri. Elisabetta volle che le sue serve, che erano venute con lei dall'Ungheria, le dessero del tuo e la chiamassero Elisabetta. Ebbe un'autorità che non richiedeva titoli e ranghi. Aveva 9 anni quando i nobili ungheresi, i ribelli, uccisero sua madre. Elisabetta capì man mano che la ragione della ribellione era il fatto che sua madre aveva protetto gli stranieri e opprimeva i poveri. Nel suo cuore nacque il desiderio di diventare una sovrana diversa. Aveva 11 anni quando il suo fidanzato, Hermann, morì per una malattia. La famiglia del marchese pensava inizialmente di far rientrare Elisabetta, però si vergognavano del fatto di aver già speso tutta la dote. Per questo motivo, il fratello di Hermann, Luigi, annunciò che avrebbe sposato volentieri Elisabetta. Quando si sposò col marchese Luigi, Elisabetta aveva 14 anni. Luigi ed Elisabetta si amavano di vero amore. Capitava che Luigi tornasse da un lungo viaggio e, giunta la notizia che si stava già avvicinando, Elisabetta si metteva in sella e, precedendo tutti i cavalieri, gli correva incontro. Arrivata da lui, come descrive un racconto coevo, gli dette 1000 baci. A quei tempi non era usuale questo tipo di manifestazioni d'affetto, era considerato quasi immorale. Elisabetta non si curava di cosa pensassero gli altri, seguiva la voce pura della sua coscienza. Nel castello, secondo le usanze, gli uomini e le donne mangiavano in un tavolo separato. Elisabetta ottenne di poter mangiare sempre con Luigi alla stessa tavola. Luigi si preoccupava sempre della salute di Elisabetta. Quando la giovane moglie si alzava di notte per le preghiere notturne e si addormentava pregando, Luigi spesso la svegliava in maniera mite e la richiamava a dormire. Quando durante i viaggi più lunghi a Luigi veniva offerta una donna negli alberghi di campagna, il che era usanza comune a quei tempi nel caso dei signori, lui rifiutava sempre con la massima indignazione, dicendo che aveva una moglie che amava e a cui voleva rimanere fedele. Luigi difese sempre Elisabetta dagli attacchi della gente della corte. Quando nel periodo della carestia del 1225 Luigi era lontano per via della dieta imperiale, Elisabetta fece aprire i magazzini del castello e salvò la vita di moltissime persone, consumando però le risorse del castello. Quando Luigi ritornò, disse questo ai cortigiani indignati: «Ci basta il fatto che non ha venduto i castelli di Wartburg e Neuenburg», e aggiunse: «Anche se tutto Liselsberg fosse d'oro, io sceglierei piuttosto Elisabetta e non Liselsberg». Una volta, in assenza di Luigi, Elisabetta accolse al castello un malato coperto di ferite. Non potendolo prontamente accomodare altrove, lo fece mettere nel letto di suo marito. Luigi arrivò inaspettatamente. In un primo momento si stupì anche lui vedendo l'uomo malato coricato nel suo letto, poi lentamente si inginocchiò. Riconobbe in questo malato il Cristo sofferente. Capì anche, forse, che in Elisabetta era proprio questo il bello, l'amore traboccante e prodigo. Se non lo avesse capito, avrebbe perso il cuore di Elisabetta. Elisabetta vedeva sempre più chiaramente che la ricchezza del castello proveniva dai beni tolti ai poveri. Dopo un certo periodo, fece voto di non mangiare nessun cibo tolto ai poveri. Si svolsero molti banchetti durante i quali Elisabetta non toccava cibo. La sua mera esistenza era un punto esclamativo muto, una ribellione vivente contro i signori fannulloni del castello. Elisabetta si prese carico di fare da madrina di battesimo a molti bambini poveri di Eisenach. In queste occasioni porgeva ricchi doni alla famiglia, visitava spesso i poveri ed i malati, fondò un orfanotrofio accanto al castello. Ai bambini che vivevano qui portava spesso regali e giocattoli, li visitava quasi tutti i giorni. I bambini la chiamavano mamma. Una volta, secondo una leggenda coeva, Elisabetta portava del pane ai poveri, nascondendolo sotto il mantello. Un uomo della corte la vide e volle vedere cosa portava, ma alzando il mantello vide solo delle rose. Elisabetta aveva 19 anni ed era madre di 3 figli, quando suo marito, Luigi, morì per una malattia contratta durante una campagna militare. Elisabetta gridava per giorni dal dolore. «Per me il mondo è morto!» Molti dicevano che una donna veramente credente non avrebbe dovuto sentire un lutto così profondo, ma il suo lutto segnava non la scarsezza di fede, bensì la grandezza dell'amore. Dopo la morte del marito, per la pressione della parentela, dovette lasciare il castello. Passò la prima notte fuori dal castello, in una stalla. All'alba andò presso la chiesa dei Francescani e chiese loro di cantare il Te Deum, perché aveva meritato di essere simile al Cristo povero, semplice ed umile. Più tardi Elisabetta fondò un ospedale a Marburg dove aiutava i poveri. Morì a 24 anni. La sua vita brillante e raggiante risulta una risorsa di forza e un orientamento fino ad oggi. La storia dell'Europa è stata resa lucente da storie di questo genere. La cultura europea rimarrà viva finché resterà fedele a questa luce di Cristo.